Stadio Aperto.
Le 18.37, proseguiamo la nostra puntata odierna di Stadio Aperto. Niccolò Ceccarini, Francesco, benvenuti. Adesso apriamo una pagina relativa al mercato e lo facciamo con Raimondo De Magistris, vice direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Raimondo, buonasera e bentrovato.
Ciao Nick, eccomi, buonasera.
E con lui e con noi Umberto Riva, procuratore, agente, intermediario, partner della PMP, della famiglia Pastorello. Insomma, ci può raccontare tantissime cose anche per il mercato che verrà. Buonasera Umberto e bentrovato.
Buonasera, grazie dell'invito.
Allora Raimondo, io comincerei innanzitutto sul calciomercato, cioè su quello che naturalmente ci dovremo aspettare, e chiedo ad Umberto se questa data dal 1 di settembre al 5 di ottobre lo convince, se è quella giusta, se è quella inevitabile, perché si era parlato anche di un allungamento della finestra del mercato, addirittura di intaccare questa data del 5 di ottobre. Umberto.
Sì, guardi, secondo me la data è giusta e inevitabile, anche perché si era parlato infatti all'inizio di fare questa mega finestra addirittura, che avrebbe potuto coprire fino a gennaio, o comunque di fare un periodo più lungo, che noi è una questione di cui si parla spesso, e la mia opinione è che un mese sia più che abbastanza per completare le trattative. Ricordiamoci che comunque da subito le trattative si possono intavolare e si possono già addirittura depositare i precontatti, a quanto emerge dalle prime disposizioni. Quindi questa finestra di un primo settembre, primo ottobre dovrebbe essere quella più sensata, che andrà a intaccare di meno la nuova stagione, perché comunque sappiamo quanto sono resti, specialmente gli allenatori, ad avere il mercato in corso con la stagione, e darà comunque il tempo agli operatori di mercato, alle squadre, di poter lavorare in questi mesi, quindi di non perdere competitività con invece per esempio la Francia, che sarà aperta prima, e comunque riuscire insomma poi a depositare e a ufficializzare le trattative nel mese di settembre.
Raimondo.
Sì, però ti chiedo Umberto, tu che fai tante intermediazioni in Francia, in Portogallo, che vivono in questo momento situazioni molto differenti, perché la Francia si è fermata, il Portogallo è appena ripartito. In Francia il mercato ricomincerà verosimilmente il 1 luglio, in Portogallo la stagione finirà a fine luglio, quindi molto probabilmente dal 1 agosto ripartirà lì il mercato. È vero che in Italia ufficialmente durerà un mese, però ufficiosamente mi verrebbe da dire di fatto sarà già mercato dal 1 luglio, perché se riparte il mercato in Francia, riparte il mercato in Germania, poi ripartirà magari in Portogallo, viene da sé che poi anche i club italiani devono iniziare concretamente a trattare.
Sicuramente, anche perché non se so, si rischierà per i club italiani di perdere competitività, come per esempio era successo con quella decisione, a mio dire, sciagurata di qualche anno fa, terminare la finestra di mercato in anticipo, allineandoci con quella inglese, che aveva causato non pochi problemi, perché tantissime squadre avevano aspettato la chiusura anticipata di questi due mercati tra i 5 più importanti in Europa, per poi approfittare dopo della concorrenza ovviamente minore. Quindi sicuramente, appunto, da quello che è emerso finora, e spero che sarà approvato, ci sarà la possibilità comunque già di partire con il mercato. Ovviamente, come diciamo noi, il mercato non si ferma mai, nel senso che anche nei mesi non ufficiali noi e i direttori sportivi ovviamente lavoriamo sempre, ma soprattutto che la federazione dia la possibilità di depositare già i contratti, come è stato accennato in questi giorni, questi precontratti che saranno resi ufficiali dal 1 settembre, ma che possono dare la garanzia al giocatore, alle famiglie e agli agenti, e alle squadre e ai direttori, che la trattativa è comunque ufficiale, e non, appunto, come dicevi giustamente tu, non perdere competitività rispetto alla Francia e il Portogallo, che inizieranno effettivamente prima.
Umberto, prima di andare poi nel riguardo dei singoli anche gestiti da te personalmente, voglio tornare un attimo su quello che si sta verificando in Francia, ovvero su questa grande azione di forza e di polemica di Ola, presidente del Lione, che non è per niente d'accordo e che insomma sta parlando di danno economico enorme sulla decisione del governo francese. Tu da che parte stai in questa diatriba? Cioè, è stato troppo frettoloso il dire no al calcio in Francia alla fine?
Ma diciamo che, appunto, non mi permetto di dire se il governo francese abbia sbagliato o no. C'è da dire che effettivamente poco dopo tutti gli altri campionati europei hanno preso decisioni diverse, a parte il Belgio e l'Olanda, ma Belgio e Olanda ovviamente stiamo parlando di realtà che incidono molto di meno sull'economia del paese stessi, diritti TV di altro tipo, un mercato di altro tipo, quindi sono state decisioni più facili da prendere. Rispetto ai grandi campionati, di nuovo non spetta me dire se il governo francese abbia sbagliato o no, però il fatto che tutti gli altri in Europa si siano poco dopo allineati invece su una decisione della ripresa, di cui ovviamente tutti noi, sia come spettatore e come operatore di mercato, non siamo molto felici, dà l'idea che effettivamente forse si poteva attendere più, però avranno avuto le loro ragioni.
No, quello effettivamente, non c'è...
il presidente Olaf è stato molto duro, come lui altri presidenti ne condividono le idee, purtroppo è una decisione che ormai non sta a loro poter, insomma, hanno provato ad appellarsi e insomma si sono imbattuti contro il muro, giustamente legislativo, e quindi è ovvio che è una decisione che causerà non pochi danni, immagino, a livello economico e a livello pratico a questi club. Da dire, ai nostri clienti, per dare un'idea di come il calendario e il mercato sarà sfasato, i nostri clienti francesi sono già rientrati e tra 10 giorni inizieranno il ritiro. Quindi ovviamente causerà non poco, esatto, alcuni miei clienti erano in Brasile in vacanza, sono dovuti rientrare già per fare la quarantena e iniziare il ritiro il 15 giugno per giocare la prima partita il 20 agosto.
Ecco,
mentre noi siamo altri, decisamente altre date.
Ecco, mi aggancio, visto uno dei tuoi clienti è Danilo, no? del Nizza, centrocampista brasiliano, che insomma è entrato da poco nella scuderia.
Sì, esatto, è un nuovo cliente di cui siamo molto felici, è un ragazzo che ha solo 24 anni ma già un'esperienza importante, perché è uscito dal Brasile molto giovane e ha già giocato in Francia, in Portogallo, in Spagna, in Belgio, Europa League, Champions League, quindi ha già un'esperienza importante. In passato ci sono stati club, top 5 club europei che si sono avvicinati, ma in passato la sua scelta è stata più di andare in club dove avrebbe avuto la possibilità di giocare con più continuità. Ora è a tutti gli effetti in un grande club, perché il Nizza, specialmente con la proprietà, con la nuova proprietà e il nuovo progetto, si parla veramente di una società solidissima e importante, però è un giocatore che tutti gli anni attrae interessi, diciamo, e quindi vedremo, ovviamente sempre in accordo con la società, con il Nizza, che appunto ha un progetto importante e nonostante questi problemi di chiusura immagino investirà anche sul mercato in maniera importante, se però ci sarà qualcosa, ci saranno degli interessamenti, un giocatore che di sicuro potrebbe fare comodo a molte squadre in Europa.
Raimondo.
Umberto, ti faccio una domanda un po' difficile, cioè difficile almeno per me, perché finora non sono riuscito a darmi una risposta. Qual è il livello di calcio e la prospettiva di un giocatore come Lucas Piazon? Perché a vedere la sua carriera, lui ha vissuto momenti altissimi. Ad esempio, io dopo la stagione al Vitesse immaginavo per lui una carriera nei top club europei, poi in fondo anche al Fulham ha fatto molto bene nei 2 anni. Poi l'abbiamo visto un po' sorpresa in Italia, al Chievo, e lì praticamente non si è mai visto. Adesso riparte dal Portogallo, potenzialmente ancora un ragazzo giovane. Però ti chiedo, dove può arrivare? Quali sono le sue prospettive?
Sì, guarda, grazie per la domanda, perché è un cliente di cui mi fa piacere parlare, perché appunto in Italia purtroppo ce lo ricordiamo per quei 6 mesi al Chievo, dove,
sì,
come giustamente hai detto, non ha mai veramente neanche avuto la possibilità di entrare in campo. È stata una scelta un po' forzata forse dalla decisione al momento del ragazzo di voler a tutti i costi partire in quei 6 mesi, perché nonostante fosse comunque nella prima squadra e avesse il parere positivo comunque di Sarri, a cui piacciono i giocatori tecnici come lui, non aveva nessuna possibilità di giocare in quei mesi, perché stiamo parlando del Chelsea, quindi in quei ruoli aveva davanti a lui Hazard, William, Pedro, quindi era effettivamente molto difficile. È stato un po' forzato il suo voler uscire, ed è arrivato a Chievo, come sappiamo, in una stagione difficilissima, dove praticamente 2 settimane dopo il Chievo era già quasi matematicamente in B, quindi ha avuto dei problemi, delle poi politiche societarie che io posso anche condividere, di voler far mettere in vetrina, diciamo, i giovani della squadra, e quindi un giocatore in prestito aveva in quel momento meno senso. Però è un ragazzo che, come dicevi giustamente tu, ha mostrato negli anni, purtroppo spesso non con continuità, ma delle qualità veramente da giocatore importante. A un certo punto lo volevano, è una notizia insomma nota, ma tutte le squadre, le grandi squadre, i top club, dalla Juve al Manchester, sì, al Chelsea, si davano battaglia per Lucas. Poi il Randa aveva fatto benissimo, una stagione molto molto importante, in Bundesliga aveva giocato anche una stagione importante, al Fulham ha portato uno dei giocatori più importanti per la promozione in Premier League, e poi ha avuto però qualche momento di flessione, ha patito effettivamente che il Fulham non abbia poi concretizzato, non ero io al momento a seguirlo quindi non so i dettagli, ma non sia concretizzato il suo passaggio per giocare in Premier League con il Fulham. però adesso abbiamo scelto il Portogallo, che secondo noi era la soluzione migliore per lui, e superato un piccolo acciacco fisico iniziale, ora è uno dei giocatori che sta impressionando di più nel campionato. Il Rio Ave, anche grazie a lui, è in un posto in questo momento d'Europa League, o quasi, insomma, con le partite di ieri comunque sta facendo una stagione importante, e ha fatto vedere di saper segnare al Benfica, allo Sporting, e a squadre importanti, quindi siamo molto contenti. Ancora un'età, come dicevi, in cui si può rilanciare, e noi ci crediamo ovviamente molto, anche perché è, oltre a un gran giocatore, un ragazzo splendido, e quindi siamo molto contenti di questa sua stagione, e pensiamo di poter approfittare giustamente in modo positivo di questa visibilità per vedere anche in questo mercato se ci sarà qualcosa. Ragazzo ancora del Chelsea, con cui abbiamo rinnovato prima di andare in prestito, perché comunque il Chelsea, nonostante questi prestiti diciamo uno dopo l'altro, comunque continua a credere al ragazzo e ha voluto rinnovare ancora di 2 anni, quindi vedremo se sorgerà qualcosa, saremo pronti a prendere l'opportunità.
Ecco, ricordiamo che c'è anche un rapporto di collaborazione con il Portogallo, dove c'è Fernando Couto, che tutti insomma ricordiamo e conosciamo, essere stato un grande difensore, che anche lui, no, diciamo, è un punto di riferimento per quanto riguarda il Portogallo, quindi vi potrà dare delle indicazioni anche su quelli che sono i talenti del futuro. Umberto, volevo chiedere due cose, una su Colley, perché ho la sensazione che in Inghilterra si stia muovendo molto, e poi Bessa, che farà? Tornerà indietro dal prestito? Rimarrà.
Sì. Allora, su Omar, su Colley sì, già a gennaio posso confermare che ci sono stati dei movimenti, degli interessamenti dall'Inghilterra, abbiamo anche organizzato per alcuni direttori di venire a vedere delle partite a Genova, perché l'interessamento era reale. Poi il mercato di gennaio, come sappiamo, insomma, è di riparazione, non era quello il momento in cui queste squadre volevano concretizzare l'offerta, però l'interesse c'è, e secondo noi è un giocatore che per caratteristiche si potrebbe adattare benissimo al calcio inglese, un giocatore adesso nel pieno della maturità che sta facendo molto bene. La Sampdoria ha avuto un periodo iniziale di stagione un po' altalenante, poi con Mister Agnelli si è, diciamo, stabilizzato, e quindi sono cresciuti tutti, anche lui. Però secondo me è un giocatore su cui si può fare un bellissimo lavoro, e l'Inghilterra è un po' la meta ideale, ovviamente tutto in accordo e in collaborazione con la Sampdoria, se sarà quella l'intenzione di trovare magari un trasferimento. Sappiamo che c'è l'interesse, quindi ci stiamo lavorando, e secondo noi ci saranno cose importanti nell'estate.
E per Bessa?
Per Bessa, allora, il ragazzo quando abbiamo deciso di fare questa opzione di andare in Brasile, era un momento molto delicato per Daniel, in cui aveva proprio piacere di insomma andare in una squadra, essere importante e poter avere una stagione importante, giocare con continuità, visto che purtroppo tornava da un infortunio che lo aveva colpito molto, anche perché era successo proprio a 2 o 3 giorni alla fine del calciomercato estivo, quando avevamo un paio di trattative importanti, purtroppo ha avuto questo infortunio che le hanno bloccate. Quindi ripreso dall'infortunio è venuta fuori questa possibilità, in una squadra molto seria, molto ben strutturata in Brasile, che ha fatto una proposta veramente importante da top player per il campionato, quindi ha fatto sentire la fiducia al ragazzo, che era la cosa più importante. Abbiamo quindi fatto questa trattativa di prestito, sì, con opzione per il club. Ora sappiamo i problemi che stanno succedendo in Brasile, dove purtroppo insomma hanno avuto dopo il problema della pandemia del virus, quindi in questo momento addirittura il campionato brasiliano è in dubbio sulla ripartenza e su quando, quindi ovviamente queste saranno cose da valutare. In teoria Dani era molto felice, stava facendo benissimo, aveva questa opzione di fare un trasferimento definitivo a gennaio, che quindi adesso dovremo valutare con il club a seconda di cosa succederà anche con il campionato brasiliano.
Rai?
Sì, io volevo tornare con Umberto un attimo su Omar Colley, perché forse l'impressione è che la scorsa estate, dopo una buona stagione alla guida della Sampdoria, ha perso un'occasione, cioè forse era quello il momento in cui magari lui poteva pensare e fare il salto di qualità. Poi ha vissuto una stagione, questa difficile, perché è stata una stagione molto difficile anche della Sampdoria in generale, la difesa ha subito tanti gol, soprattutto nel girone d'andata, poi come giustamente ha sottolineato prima, con Ranieri comunque si è ripresa. Però ti chiedo, oggi, in virtù di quanto accaduto negli ultimi 8-12 mesi e soprattutto di quanto accaduto nelle ultime settimane a causa della pandemia, quale può essere la sua valutazione di mercato? quanto serve appunto per permettere alla Sampdoria di privarsi di un giocatore del genere, che è comunque un titolare, un perno della sua difesa.
Certo, sì, è vero che la scorsa stagione effettivamente aveva avuto un livello più costante, diciamo, quindi poteva essere una buona opportunità. In quel momento il ragazzo ha però deciso di voler rimanere in Italia, dove oggettivamente si trova veramente benissimo. In questo momento è chiaro che ogni volta che si fanno telefonate anche con direttori si parla sempre di prezzi pre-virus, post-virus, nuovo mercato, vedremo. Esatto. In questo momento è complicato, onestamente, non è perché non voglio sbilanciare, ma è complicato mettere un prezzo, bisognerà vedere veramente la domanda e offerta, quando il mercato sarà veramente ufficialmente iniziato, si inizierà a parlare seriamente con i direttori su che cifre ci si assesterà, perché per ora le uniche trattative ufficializzate non fanno testo, mi riferisco ai Cardi, certo. Sono trattative che non fanno testo per capire come e di quanto si dovrà adattare il mercato post pandemia, diciamo. Però è un giocatore che comunque la Sampdoria ha fatto un investimento importante su di lui, e quindi giustamente vorrà monetizzare l'investimento, certo. E monetizzare ovviamente potendo, facendo una trasferenza, quindi non sarà un trasferimento basso, ma anche perché il valore ne indica comunque, e l'età di piena maturità in questo momento, un trasferimento sostanzioso. Però dovremo vedere come si assesteranno i prezzi quando il mercato veramente entrerà nel vivo.
Prima di salutare Umberto, volevo una piccola curiosità io, Umberto. Tra il trasferimento di Joel Campbell al Frosinone e quello di Gerson in Brasile dalla Roma, qual è stato più complicato?
Complicato direi sicuramente quello di Gerson. Perché è stato complicato per in modo simpatico, ma per tutti i soggetti che facevano parte della trattativa, per comunque il fatto che la Roma non fosse così intenzionata a volerlo lasciar partire, perché comunque, e poi si è visto effettivamente che è quello che ha fatto vedere il ragazzo in un anno in Brasile, uh-huh. Ed è stata comunque complicata anche perché era una trattativa che il club brasiliano aveva necessità di chiudere in modo veramente rapido. Uh-huh. E quindi sono stati tre giorni molto intensi a Roma, in cui io, il ragazzo, tre direttori del Flamengo, il vicepresidente, il padre del ragazzo e Federico abbiamo insomma messo tutti i pezzi insieme, perché non era per nulla facile, e siamo poi riusciti in questi tre giorni a fare in modo che partissero poi tutti per il Brasile insieme. Quindi è stata, diciamo, complicata, molto formativa, diciamo, perché è stato un trasferimento che ne aveva racchiusi dentro una ventina per le cose che abbiamo dovuto, diciamo, sistemare. Però è stato poi una cosa che siamo stati molto contenti di fare, perché poi il ragazzo, dopo un anno o anche due, se vogliamo, difficili in Italia, ha fatto vedere tutto il suo valore e quanto ha fatto bene, diciamo, in Brasile, vincendo la Libertadores, facendo una stagione incredibile. Quindi è stato simpatico. Quello di Campbell mi ricordo che è stato effettivamente più rapido, uh-huh. Ma la cosa che mi ha colpito di più è stato l'impatto mediatico che ha avuto, perché non mi aspettavo, ma effettivamente uno, quando è dentro la trattativa, ci pensa di meno. Poi quando uno dopo realizza che effettivamente abbiamo portato un giocatore dall'Arsenal al Frosinone, che al tempo era ancora meno conosciuto che il Frosinone, sì. Ovviamente, è stato diciamo, una cosa interessante, e mi ha colpito l'effetto mediatico che ha avuto.
Assolutamente. Umberto, è stato un piacere averti qua ai microfoni di Stadio Aperto a TMV Radio. Torneremo a sentirci presto, perché insomma di trattative, di notizie, di movimenti di mercato qui è la sua casa, quindi sicuramente avremo modo di riospitarti e ci farà piacere. Un abbraccio.
Fantastico, grazie mille, un abbraccio, a presto.
Ciao, ciao, ciao. Bene, ringraziamo Umberto. Rai, siamo alla conclusione, voglio dire, del nostro intervento insieme a te. L'algoritmo lunedì? O non algoritmo?
Sì, l'algoritmo lunedì, poi vedremo, secondo me verrà molto semplificato
sì,
rispetto alla formula
esatto.
Matematica al vaglio della normale di Pisa in questi, di questi tempi, però sì, sarà algoritmo. Cioè, il piano B della federazione da questo punto di vista mi sembra abbastanza chiaro, non playoff e playout, ma classifica cristallizzata in caso di nuovo stop. C'è da dire, Nick, che la prossima sì. settimana sarà importante, anche perché la federazione tornerà a dialogare con il comitato tecnico scientifico e col governo, con l'obiettivo di eliminare la quarantena di squadra in caso di positività, o quantomeno di ridurla a 7 giorni, quindi non a 14 giorni. Quindi da questo punto di vista, se la federazione riuscirà a ottenere questo punto fondamentale, questa vittoria, è chiaro che a quel punto si ridurrebbero di parecchio le possibilità di un nuovo stop, perché comunque anche con un positivo si potrebbe andare avanti non solo con gli allenamenti ma soprattutto con le gare di campionato una volta riprese.
Non c'è dubbio, un altro dei temi dei prossimi giorni sarà che succederà il 30 giugno, o meglio il 1 luglio con Balotelli al Brescia, cioè finirà il 30 giugno l'avventura di Balotelli o continuerà? Lo scopriremo, no? Perché anche questa è un'altra storia che dovremo seguire anche su tutto mercato.
Sì, è un teatrino quello degli ultimi giorni, davvero, davvero rivedibile. Mettiamola così, l'ultima posizione del giocatore è questa: non sta andando agli allenamenti del Brescia per gastroenterite, per questo motivo non si è presentato. Da Brescia però in questo momento non confermano questa notizia. Questo secondo me, Nick, ti dà abbastanza il polso della situazione della rottura, che è totale.
Sì.
Visto che negli ultimi giorni ci siamo sempre detti che per la proroga dei contratti oltre il 30 giugno serve il consenso
della società, esatto, del giocatore, del club, siamo a posto. Qui ci siamo tolti il pensiero.
In questo caso non ci siano proprio i margini per andare avanti.
Assolutamente. Rai, ci sentiamo domani. Grazie.
Ciao, Nick, a domani.
Ciao. Bene, le 18:59 ci